Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Netflix and Therapy.
Io sono Elena.
E io sono Alessia.
E oggi siamo qui per analizzare i vostri e i nostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
Ci ritroviamo. Mese di marzo iniziato, probabilmente anche quasi finito quando pubblicheremo questo episodio. Episodio di marzo dedicato ad una serie che abbiamo già toccato e analizzato in passato, ma di cui recentemente è uscita una nuova stagione, per la precisione la quarta, e quindi ci ritorniamo sopra perché ci sono delle cose interessanti da aggiungere ed è una buona occasione per ritrovarci per parlare di argomenti interessanti. La serie in questione è You, stagione 4 questa volta, quindi torniamo a incontrare lungo le nostre vie Joe Goldberg con tutti i suoi inciuci, i suoi casini, i suoi enormi problemi di cui andremo a parlare oggi. E questa nuova stagione, di cui poi Ale parlerà un pochino di più e su cui ci darà qualche dettaglio in più, è ambientata a Londra. Abbiamo Joe che è diventato questa volta un professore di letteratura, se non sbaglio, che questa volta si chiama Jonathan, quindi insomma nome molto diverso dal suo originale, gli è stata data una nuova identità, insomma tutte cose che già abbiamo visto, che in qualche modo già sappiamo. In due parole, ma proprio due parole, perché poi passo la palla ad Ale che magari ci sintetizza la trama, ma la mia recensione molto breve è che a me è piaciuta, ma anche no. Quindi non ho detto niente, ho detto tutto, cioè nel senso ci sono delle cose su cui ho dei dubbi, quindi sarà interessante parlarne oggi per capire poi come ci collochiamo rispetto a questo. Però intanto Ale, se ci vuoi raccontare qualcosa di più.
Sì, in realtà io sono molto contenta di tornare a parlare di questa serie, perché mi sono riascoltata la puntata, insomma la parte 1, in questi giorni, e siamo due persone diverse. No, scherzo. Però in realtà, cioè, la prima parte era sulle prime due stagioni, nel frattempo ne sono uscite altre due, quindi comunque anche a livello di anni sono tipo, che cos'è successo? Cioè, mi sembra ieri. E siamo state molto cattive con questa serie nella prima stagione, secondo me legittimamente, cioè abbiamo passato metà dell'episodio a chiederci what's the point, che tuttora sussiste forse. Però devo ammettere che io, guardando questa quarta stagione in particolare, ci sono proprio andata sotto come un treno, e forse anche proprio per questi peak di cringe, di nonsense altissimi a cui è arrivato, che è quel talmente brutto che diventa bello secondo me ormai. Per riassestarci un attimo a livello di info, questa seconda parte si concentra in particolare sulla quarta stagione, ma in realtà anche sulla terza. Quello che abbiamo visto succedere è che nella terza stagione Joe e la sua adorabile mogliettina Love si sono trasferiti nel paesino di Madre Linda in California, quindi in questa parte, diciamo, di periferia molto benestante della California, dove giocavano alla famigliola felice, hanno avuto insieme un figlio di nome Harry, e sembrava che insomma anche loro, anche questi due serial killer, potessero ottenere il loro lieto fine, se non che ben presto si sono resi conto che questa vita così tranquilla, questa vita così normale, non andava proprio di pari passo con la loro sete di sangue. Quindi tutta la terza stagione si è un po' costruita come un dramma, una satira del dramma familiare. Abbiamo visto Joe e Love andare in terapia di coppia, cercare di trovare un modo per far funzionare questo matrimonio che di fatto si stava sfasciando. Ne abbiamo anche visto una satira di questa vita di periferia, di questi trend americani, l'ossessione per il cibo, per la salute, per questi stili di vita alternativi, in particolare con i due vicini di Joe e Love, che erano questa coppia poli particolarmente ossessionati, soprattutto lui con il trovare questa sua natura da maschio alfa, insomma proprio dei trip incredibili. Loro due sono stati i miei personaggi preferiti, cioè proprio la mia cosa preferita di quella stagione. E invece con questa quarta abbiamo ancora una volta un cambio geografico, che devo dire a questo punto essere la mia parte preferita dello show, perché mi piace molto come è in grado di reinventarsi in base all'ambientazione che viene scelta, e poi a creare insomma delle conversazioni che hanno molto a che fare con la location. E in questa quarta stagione Joe, che pensavamo sarebbe stato a Parigi, è invece a Londra, quindi un setting meno romantico, piuttosto uno intellettuale, perché si propone appunto come professore di letteratura in questa università e si rifà una vita, insomma fingendosi un'altra persona, pensando di essersi lasciato la vita da stalker alle spalle, ha finto la sua morte, Joe Goldberg non esiste più. E in questa quarta stagione finisce coinvolto con un gruppo di ragazzi e ragazze dell'aristocrazia britannica, estremamente privilegiati, estremamente benestanti, e tramite le dinamiche di questo gruppo e tramite gli omicidi che questo famoso Eat the Rich Killer commette, commette nei confronti di questo gruppo, abbiamo tutta una satira sulla ricchezza, sulle differenze di classe, sulla cultura americana versus la cultura britannica, che ho trovato molto appropriato appunto anche vivendo in questo paese. Il discorso di classe, di status sociale è effettivamente una cosa molto sentita, e l'intera stagione viene costruita un po' sullo stile di un gioco di Cluedo, mi verrebbe da dire, cioè molto un quello che definiamo un whodunit, cioè una serie di omicidi dove l'interesse principale del protagonista, cioè in questo caso Joe, è capire chi sia il killer e come fermarlo, con un twist finale, un twist che, se non avete visto la serie, fermatevi qui, ci rivela che in realtà Joe e questo serial killer che lui stava inseguendo così disperatamente sono la stessa persona, manifestati però sullo schermo da due attori diversi. Qui c'è da aprire una grande parentesi. Allora, io ho avuto dei periodi bui nella mia vita, nella mia infanzia, in cui mi prendevo delle proprio batoste incredibili per celebrità varie che mai avrebbero saputo della mia esistenza, ma non sceglievo le celebrità classiche, cioè a me di Brad Pitt, i Blue mi passavano tutti in sordina, no? Tutte queste persone che la cultura popolare voleva. Io mi sono presa a un certo punto della mia adolescenza per questo attore di nome Ed Spilliers, che nulla aveva fatto se non il ruolo di Eragon, libro con cui io ero follemente ossessionata. Dopo che questo film ha floppato di brutta maniera, questo attore si è ritirato nella sua anonimità e non ha fatto praticamente più nulla, no, in realtà poca roba ha fatto, però insomma veramente non una persona conosciuta, per poi rispuntarmi qui sullo schermo con You, cosa che ovviamente ha aumentato di parecchio le mie aspettative nei confronti della stagione e anche il mio entusiasmo. E mi fa molto ridere perché, appunto, come forse io vi spoileravo nella parte 1, ho questo rapporto un po' complicato con Sarah Gamble, che è la creatrice di You, perché è anche una sceneggiatrice che ha lavorato in Supernatural, in The Magicians, in un sacco di telefilm che mi hanno segnata. È proprio quel tipo di persona che allo stesso tempo un po' vorrei essere, un po' odio, perché that should be my life. E quindi il fatto che alla fine sia anche arrivata a lavorare con questo attore che veramente, sincera, pensavo di conoscere solo io,
uno smacco incredibile.
Esatto, e un po' forse siamo destinate, cioè Sera, andiamo a prenderci un caffè perché we need to talk about this, cioè non è normale, davvero assurdo. E tuttora io ho vissuto a Londra tutti questi anni con la speranza che, boh, chissà, essendo talmente anonimo, magari prima o poi lo incontrerò in un pub. E ora no, perché siamo finiti a fare uno degli show più popolari della storia, quindi ahimè mi sa che abbiamo perso anche questa chance. Che ridere, no? Comunque, tra l'altro, avevo registrato una puntata con Valentina Tridente, quella del podcast del disagio, in cui parlavamo appunto della nostra ossessione per le celebrità, insomma le cose più cringe che abbiamo fatto in nome delle ossessioni. Quindi se vi interessa questa storia, lì c'è proprio tutto il breakdown della mia passione sfegatata per Ed Spillers, e ci sono anche racconti delle mie pagine del diario dell'epoca in cui gli dedicavo le canzoni di Laura Pausini, quindi proprio estremo disagio. Quindi in tutto ciò sicuramente per me è un grande punto a favore, anche perché lui e Penn Bagley, l'attore che fa Joe, super chimica, cioè proprio questa tensione omoerotica fra di loro che io ero tipo let's go.
A me sono piaciuti molto insieme.
Sì sì, proprio, proprio un colpaccio, secondo me è la parte migliore della stagione, e mi è anche piaciuto molto che fosse ambientata a Londra, perché è una di quelle cose che vivendoci, cioè ti piace rivedere i posti, e mi fa molto ridere quando insomma scrivono cose senza un'effettiva consapevolezza di come funzioni Londra, o perlomeno contando che la gente che lo guarda non sappia come funziona Londra. Tipo io e Ele ci siamo fatti del ridere nelle prime puntate in cui Joe parla di come tornasse a piedi da dove lavora, passando per Shoreditch, passando per Greenwich e per altri posti improbabili, e alla fine questo percorso che lui disegnava raccontandocelo sarebbe stata una passeggiata di più o meno 8 ore, che non aveva nessun senso di esistere perché partiva completamente da ovest per andare tutto a est e poi tornare ad ovest.
Però lui se la fa volentieri.
Se la fa volentieri, e tra l'altro ha questo appartamento a South Kensington, Chelsea, dov'è, che è la zona assolutamente più cara di Londra. Lui non ha cioè nel senso ha il guadagno di un professore universitario, quindi assolutamente non all'altezza di potersi permettere questo appartamento, però va bene, ci serviva che fosse lì perché doveva mischiarsi coi ricconi, quindi la prendiamo e la portiamo a casa. Però un po' proprio quel livello di don't look too hard into it, perché se no cade tutto.
Sì, assolutamente, aveva fatto molto ridere proprio l'intero approccio alla questione, anche in realtà la facilità poi, no? Ma questa è una cosa che appartiene anche alle altre stagioni, la facilità con cui lui si inserisce in questi ambienti senza che nessuno si ponga il minimo problema di da dove lui salti fuori, dove ha, non lo so, preso i suoi diplomi, le sue competenze, cioè proprio Zero.
Mi ha fatto ridere, ma allo stesso tempo credo sia un po' quello che dicevi tu all'inizio, no? Cioè uno di quegli show che non pretende di essere più di quello che è, secondo me. Quindi anche nel inserire queste informazioni che magari sono un po' fuori dal mondo, nel non essere troppo preciso o troppo serio, lo fa consapevolmente. Non credo che ci sia una presunzione, diciamo, di passare per chissà quale grande rappresentazione della realtà dei fatti. Quindi poi questo permette di apprezzarlo.
Sì, e forse anche rispetto alle prime due, avendo il quadro completo e capendo che questo è l'atteggiamento che stanno avendo, da una parte sono lì tipo, erano le mie aspettative all'inizio ad essere eccessivamente alte. E mi ha fatto molto ridere, tra l'altro, che alla conclusione di questa quarta stagione sia uscito questa recensione su The Guardian, che è uno dei giornali più prestigiosi qua nel Regno Unito, e normalmente ottenere 5 stelle dal Guardian vuol dire che sei Dante Alighieri. Anche le compagnie per cui io lavoro hanno questo criterio, quando io leggo uno script, di giudicarlo in base, diciamo, alle stelle che potrebbe ottenere su una ipotetica recensione. Io ho mai dato un 5 stelle nella mia vita, perché lo so che praticamente non esistono. Niente, The Guardian ha dato a You Season 4 5 stelle in questa recensione intitolata talmente terribile e allo stesso tempo perfetto.
Che è una buona sintesi, non è una buona descrizione.
Esatto, cioè alla fine comunque io le ho guardate tutte nel tempo più veloce possibile and I want it more, quindi... Ok, was it a good show? No, magico. Magico questo equilibrio che riesce ad ottenere. Tutte le recensioni che ho visto sono veramente tutte sullo stile di non radiatemi dall'albo dei giornalisti, lo so che è la cosa peggiore che sia mai andata in onda, allo stesso tempo è perfetto, non c'è nulla da dire.
Sì, sì, credo che sia un'esperienza condivisa, nel senso che alla fine, anch'io no, poi ci ho ripensato in questi giorni, ricordo molto bene che nel vedere la prima stagione io avevo provato anche una forte indignazione, cioè ero tipo, ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè questa persona è pericolosa, gli spettatori la romanticizzano, mi sembrava che ci fosse un aspetto problematico. Adesso, e forse credo che sia stato anche in qualche modo grazie intanto alla loro presa di consapevolezza a riguardo e anche forse per come è stato pubblicizzato, perché poi non so se anche voi all'ascolto magari TikTok o cose di questo tipo, ma su TikTok Penn, che è appunto l'attore che interpreta Joe, è molto attivo da questo punto di vista, è stato coinvolto in un sacco di progetti di marketing e pubblicizzazione di You, e sono tutti interventi che lui fa che aiutano molto bene a contestualizzare lo show e il personaggio, perché lui stesso è il primo, è un po' tipo, il paragone che spesso viene fatto è un po' quello di Robert Pattinson che parla di Twilight, cioè è un po' lo stesso approccio, no? Quindi lui stesso consapevole del fatto che tante delle cose che vengono rappresentate sono tutto fuorché realistiche, che il personaggio che lui interpreta è un personaggio altamente pericoloso e altamente negativo, e lo fa presente in maniera molto esplicita, però forse nel fare questo aiuta anche gli spettatori a prendere questa serie dandole la giusta importanza e leggendola in un modo diverso da quello fattuale che poteva essere il modo in cui invece abbiamo guardato tutti quanti la prima stagione, che di fatto ci raccontava una storia terrificante.
Sì, sono d'accordo, cioè c'è stato proprio questo lasciare andare forse di questa aspettativa di dover dire qualcosa di socialmente rilevante, anche da parte mia forse, cioè del ok, aspettative molto più basse, e allo stesso tempo, cioè a me ha dato l'impressione questa stagione di aver un po' iniziato a tirare le fila forse, nel senso che come l'hanno, cioè poi ne parleremo un po' più a fondo, però il Joe che io ho lasciato alla fine di questa stagione mi è sembrato molto più apertamente terrificante rispetto a come l'abbiamo lasciato nelle stagioni scorse, addirittura che poco dopo, andando insomma su vari social a vedere commenti e robe varie, c'erano un po' di persone che dicevano ok, You deve finire perché hanno reso Joe terrificante, cioè non c'è un modo di andare oltre a questa cosa nel momento in cui togli questa magia, questo carisma al personaggio, e forse deriva appunto anche da questo colpo di scena che vi anticipavo prima, è ispirato a Fight Club ma anche a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dove viene fuori che per tutto questo tempo Joe ha tenuto questa parte di lui che uccideva le donne, che le stalkerava, che si sentiva di possederle, un pochino nascosta. E dopo che insomma si provoca un trauma cranico, questa parte viene fuori proprio manifestata come un'allucinazione di un altro uomo che non c'entra niente con lui, che anche a livello di colori è molto il suo opposto, è un ragazzo biondo. C'è proprio questa divisione quasi del Joe consapevole, del Joe non consapevole, che tra l'altro è una cosa di cui parlavamo spesso nella prima parte, cioè di quanto effettivamente lui sia in grado di insomma concepire le cose che fa, e alla fine mi sembra che la risposta sia un po' a metà fra le due, cioè non è né totalmente consapevole né totalmente inconsapevole, ma questo poi lo lascerò discutere a te perché mi affascina molto la tua prospettiva. Però ecco, la stagione finisce con lui che riassorbe Rhys, cioè che riassorbe questa parte di se stesso tossica, violenta, senza scrupoli, senza morale, e nel farlo la accetta effettivamente. Quindi quando lo rivediamo nell'ultima scena è un Joe molto più potente, se vogliamo, molto più senza quelle limitazioni che si poneva prima, la sua parte con una morale leggermente più, insomma, forte, se così vogliamo chiamarla, insomma, con una morale che perlomeno veniva percepita. Ed è un discorso che ritorna un po', forse ne abbiamo già parlato anche in passato, un pochino a quell'idea di doppio, no? Di un personaggio i cui tratti vengono enfatizzati quando gli si pone davanti un personaggio che è il suo opposto. Quindi vediamo proprio in questa battaglia che è molto mentale, psicologica e ansiante fra Joe e Rhys, così un tira e molla fra questo sono consapevole dei miei problemi, slash me ne deresponsabilizzo completamente. Ed è interessante appunto che l'intera cosa venga impostata come, diciamo, il solito modus operandi di Joe quando si ossessiona con qualcuno, perché per la prima volta l'oggetto della sua ossessione in questa serie non è soltanto Kate, quindi il suo interesse amoroso, ma è anche questo Rhys, cui lui fa proprio questi monologhi come normalmente sarebbero destinati ai personaggi femminili, e sviluppa proprio questa profonda ammirazione slash paura di Rhys, e vorrebbe essere come lui, cioè lo vede come una versione di se stesso che ce l'ha fatta in un certo senso, perché condividono questo passato all'interno del foster care, hanno avuto problemi con la madre, però allo stesso tempo Rhys ne emerge come questa figura che comunque riesce ad inserirsi nel mondo in maniera più ampia, riesce ad essere apprezzato, riesce ad essere rispettato, si sta candidando come sindaco di Londra. Quindi Joe gli proietta proprio addosso moltissime delle cose che lui vorrebbe per se stesso, al punto che lo trasforma addirittura nella manifestazione poi di tutto ciò che lui non sente che gli appartiene. Quindi sì, l'ho trovata una dinamica molto interessante anche per gli attori, perché poi è una di quelle cose che effettivamente, cioè, quando te ne rendi conto ti viene proprio voglia di andare a rivederti tutte le loro interazioni e come se la sono giocata. Io proprio scioccata, no, mi aspettavo che l'avrei chiamata e invece no, proprio caduta dal pero.
Te lo volevo proprio chiedere se tu te ne eri accorta, se avevi avuto il sospetto di questa cosa.
Io all'inizio della serie, quando appunto si gioca tanto sul chi è il killer, ho detto subito che sarebbe stato lui, perché c'era Ed Spillers, e quindi figurati se me lo mettono a fare un ruolo insignificante. Io e Sarah siamo pro. Cioè, lo sapevo che lui sarebbe stato alla fine la chiave di tutto. Cioè, era talmente buono e talmente passato sullo sfondo che lo sapevo. Però non mi aspettavo, ecco, questo twist. Addirittura quando ci mangiamo la foglia che Joe uccide il Rhys vero, cioè io pensavo addirittura che andassero per il...
Ho un gemello.
Cioè, sono gemelli.
Anch'io ho avuto quel momento.
Quindi proprio mascherata molto bene, cioè io proprio veramente rimasta a bocca aperta.
E tu pensa che, sempre perché TikTok è la mia fonte primaria di informazioni ormai nella vita, nel periodo di pausa che c'è stata tra la prima metà della stagione e la seconda metà, ogni tanto mi uscivano dei video in cui persone parlavano della prima metà, facevano le loro ipotesi, facevano i loro ragionamenti, e mi è capitato un video un giorno in cui c'era, adesso non mi ricordo chi fosse, se no la crediterei in qualche modo, ma c'era questa persona che ipotizzava proprio poi quello che è accaduto, no? Quindi io assorbo questa informazione, tra l'altro mi aveva colpita, ho detto beh, caspita, una cosa un po' particolare, cioè mi sembra un po' distante da quello che io mi sto aspettando, cioè
tutto valido, però cosa stai dicendo?
Capito? Sì, che poi, cioè, pur avendo già questo tipo, questo semino in mente, anche quando ho visto per esempio la prima puntata della seconda parte di questa stagione, fino a quando lui non l'ha ucciso, e anche dopo, cioè io proprio zero, cioè la mia idea è rimasta, è stata la stessa cosa che hai pensato tu, boh, si vede che evidentemente questo è un gemello e lui ha ucciso quello sbagliato, no? Poi effettivamente c'è stata una concretizzazione di quello che era accaduto, e quindi ho detto vabbè, forse la tipa aveva ragione. Però molto molto curioso, molto interessante.
Anche perché secondo me se la sono giocata bene, cioè stavo leggendo questa intervista con la mitica Sarah, in cui parlava di come sia un colpo di scena che bene o male nel momento in cui lo fai la gente lo associa con Fight Club, perché è un po' quell'esempio, no? E quindi di come anche sia difficile riproporlo in un modo che non risulti prevedibile, che non risulti poco originale, diciamo, e mi sembra che insomma tutto sommato abbiano fatto un buon lavoro, perché il modo in cui hanno integrato le loro interazioni nel gruppo, in un modo che però aveva comunque senso col fatto che fosse nella testa di Joe, cioè ovviamente romanzato infinitamente, però ecco. E un'altra cosa che ci tenevo a dire in merito a questa dinamica è che appunto una cosa che ritorna nel telefilm è questo questo libro di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dentro cui Joe nasconde delle chiavi, insomma, è comunque un titolo che ci viene riproposto. Ovviamente anche questo è il primo caso esemplare di una persona la cui personalità si sdoppia in questa sua versione buona, in questa sua versione cattiva, ed è un libro che è stato scritto durante l'epoca vittoriana, quindi comunque mi è piaciuto che ci fosse questo rimando al fatto che fosse ambientato in Inghilterra, cioè che fosse sganciata al momento giusto come bomba, e è scritto durante un'epoca come quella vittoriana in cui, diciamo, la dignità e l'apparenza erano un pochino i principi portanti della società, no? E tutto quello che veniva visto come vizio, come peccato, veniva un po' soffocato, ritenuto, insomma, qualcosa che avrebbe rovinato la reputazione, avrebbe rovinato le famiglie, eccetera, eccetera. Quindi penso che sia un contesto, per quanto ovviamente portato all'estremo, che ritroviamo in questo gruppo di ricconi, no? Dove è sempre tutto molto patinato, comunque un mondo che fino a un certo punto è una cosa a cui vorremmo aspirare, però poi vediamo in realtà come sia tutta una facciata dignitosa dietro in realtà delle persone molto perverse, molto pericolose, molto egoiste, narcisiste, insomma tutto quello che vuoi, però insomma dei casi umani di base questi qua. Quindi c'è questo specchio del doppio che ritorna non soltanto con Joe buono che non vuole fare del male a Marianne, Joe che si pente, versus Joe che ammazza la gente senza farsi riguardi, ma anche un po' con tutte le persone che lui ha intorno. In particolare mi è piaciuto molto il personaggio di Kate, penso che fra tutti i suoi interessi amorosi che hanno proposto finora fosse quella che mi sembrava un po' più adulta, un po' più una persona con cui potevo relazionarmi rispetto invece ad una, cioè ragazzina è il termine sbagliato, però venivano sempre molto infantilizzate da Joe, secondo me, mentre in questo caso mi sembra proprio che abbia qualcuno che sia una persona tridimensionale a sé stante, che riesce di più a scostarsi da come la vede Joe, cioè riusciamo a vedere nella sua performance anche qualcosa di Kate vera, non soltanto Kate filtrata da Joe che la deve proteggere. E forse, non lo so, forse anche l'aspetto dell'attrice che mi sembra più adulta rispetto magari alle altre, però sì, non lo so, mi è rimasto molto impresso come personaggio e come appunto avesse questa poi rivelazione di appartenere a questa famiglia ricchissima con un passato molto torbido, quindi che anche lei poi come Love non fosse l'angelo santo concepito da Joe. E l'altra cosa che ho apprezzato di quest'ultima serie in particolare, ma anche un pochino della terza, insomma, come sia in grado l'aspetto satirico dello show di riadattarsi alla location, come dicevo prima, in quest'ultima serie ho percepito in particolare il passaggio da quella che era la cultura quando è iniziato lo show, dove, cioè, a livello mediatico si parlava tantissimo di Me Too, si parlava tanto di violenza di genere, di donne che si riprendevano il proprio spazio, che denunciavano le violenze, eccetera, rispetto alla conversazione che c'è stata molto quest'anno sul capitalismo, sul concetto di eat the rich, su come ci sia appunto questa presa di consapevolezza un po' più forte sul, insomma, sul sistema che ci circonda, su come ci sia un 1% di persone sproporzionatamente ricche. Ed è una cosa che ho ritrovato molto a livello cinematografico, cioè sono usciti parecchi film come The Menu, Glass Onion e The Triangle of Sadness, che ha vinto a Cannes, che hanno tutti come tema portante il confronto classe sociale, ricchi e poveri, elite versus lavoratori. E in questo caso, appunto, permeando l'intera trama di queste persone ricche odiose, sembrava quasi che Joe stesse facendo la cosa giusta anteponendosi a questo sistema, ed è stato molto scaltro, perché è vero che è un sistema che stiamo concependo sempre di più come un qualcosa di cattivo, di insomma di sbagliato, e quindi in quel contesto una persona che alla fine uccideva le donne sembrava quasi passata un po' di moda come nemico principale della questione. E cioè mi ritrovavo proprio in certi momenti in cui faceva dei commenti su questa situazione a essere tipo beh c'ha ragione però no, capito? E penso sia portato un po' al culmine poi con questo scontro fra lui e il papà di Kate, che è questo tycoon multimilionario, un po' una raffigurazione anche se vogliamo di persone come Jeff Bezos e Elon Musk, che sono un po' quelli che hanno talmente tanti soldi che possono fare quello che vogliono, no? E non ha importanza se questo voglia dire provocare la morte di un sacco di gente, far uccidere persone con dei killer, insomma un po' quello che vogliono, e questo livello di potere è terrificante. E quindi quale fra i due, cioè in questo scontro, diciamo, fra una persona che è un singolo, Joe, che fa male a dei singoli per quanto faccia comunque parte di un discorso culturale, invece una persona che sì è una ma rappresenta un impero talmente vasto che ha poi il controllo effettivamente sul mondo intero, cioè è un po' qual è nemmeno il minore dei due mali, ma sono proprio due tipi di male diverso, di crudeltà diversi. Non lo so, mi ha molto interessata come discorso.
Tutto molto interessante. Io credo che uno dei punti di forza di questa serie e di questa quarta stagione forse in particolare, sia il fatto che sono molto bravi a rendere evidente questa dualità anche all'interno di Joe, che poi era un po' il problema che c'era con la prima stagione, no? Nel senso che forse non c'era ancora quella consapevolezza, o forse era troppo presto in un certo senso per utilizzare la satira in questo modo su certe tematiche, quindi era molto difficile magari non cogliere determinati tipi di atteggiamenti o di modi in cui lui veniva inquadrato, di suoi comportamenti che potevano essere condivisibili come dei modi per giustificare in qualche modo o romanticizzare quello che lui stava facendo. Mentre adesso che comunque abbiamo un po' di stagioni alle spalle, sappiamo come funziona la serie, credo che sia diventato più evidente come in realtà questi elementi condivisibili, che sono specialmente quelli di satira, non vadano a giustificare quello che lui fa, ma in un certo senso ci mostrino che è una persona e che quindi è inserita all'interno di un contesto sociale, che è inserita all'interno di un mondo che va al di fuori della sua esperienza individuale, della sua esperienza singola, tanto che Joe comunque è una persona, tra virgolette, intelligente, capace di cogliere questo tipo di stimoli, di rielaborarli, di fare delle critiche sociali importanti che rispecchiano un po' quelle anche dell'audience che guarda da casa. Allo stesso tempo ci viene mostrato che così come lui è capace di fare questa cosa che può essere condivisibile, fa anche delle cose che non possono essere condivisibili, come uccidere la gente. E chiaramente se questo è contestualizzato, vabbè, in un contesto un pochino più leggero, riusciamo a guardarlo in un'ottica diversa, ma quando poi stiamo effettivamente con quello che lui fa, niente di tutto questo è giustificabile. Quello che ci arriva, credo, è più che lui in qualche modo cerca di giustificarsi, e quindi il fatto di magari sapere di poter fare delle cose buone per il mondo fuori, di poter intellettualizzare le sue azioni rendendole in qualche modo utili per un fine maggiore, è una strategia che lui utilizza per convivere con queste consapevolezze, perché nel momento in cui invece lui entra in contatto con quello che fa, va in crisi, ed è quello che è successo e che possiamo vedere in questa stagione, quando, essendoci stata una dissociazione, di cui poi magari diciamo qualcosa di più, nel momento in cui lui si rende conto da un punto di vista più profondo di aver fatto nuovamente male a Marianne, di aver ripetuto uno schema che aveva già visto in passato, non riesce ad accettarlo, al punto che arriva a pensare di suicidarsi. Cioè c'è questo passaggio che ci fa capire come tutto questo, in questa impalcatura di riflessione sociale, altro non è che una sua forma di protezione per cercare di credere di essere una persona buona, perché se sta con quello che fa concretamente è chiaro che non lo è, e questa cosa per lui è insostenibile. Quindi credo sia molto sottile anche, no, come meccanismo, e sia un buon modo per rappresentare poi un meccanismo di difesa che utilizziamo magari con cose un po' meno gravi degli omicidi anche noi nella nostra quotidianità, che ci permette proprio in un certo senso di vedere la realtà in un modo che sia più tollerabile per noi, e quindi di giustificare in qualche modo anche dei comportamenti negativi che abbiamo, che altrimenti non sarebbero così facili da tollerare in un certo senso.
Sì, e tra l'altro, sempre in merito al discorso della deresponsabilizzazione, cioè di come nella puntata precedente noi ci stessimo chiedendo, stanno cercando di giustificarlo, perché ci sono tutte queste contestualizzazioni, sembrano superflue, diciamo, nel momento in cui poi comunque ci viene fatto vedere quanto questa persona sia crudele, volevo leggervi questa citazione che ho recuperato da una delle interviste che Sarah Gambolos ha rilasciato adesso durante la parte pubblicitaria dello show, in cui ci dice che è raro che le persone come Joe vengano punite. Quello che abbiamo cercato di comunicare è proprio questo fin dall'inizio. Lo guardi e pensi, oh che tenero, un fidanzato perfetto. Ti facciamo vedere in continuazione chi è dietro questa maschera, eppure una parte di noi continua ad apprezzarlo e a perdonarlo. Continuiamo di base a metterci il prosciutto sugli occhi, e trovo che questo sia indicativo di una realtà più ampia, cioè che i Joe Goldberg del mondo riescono spesso a farla franca, nonostante i loro crimini siano ben conosciuti. E in quanto sceneggiatori non abbiamo nessuna intenzione di redimerlo, ma vogliamo esplorare come fare a punire in un modo che non risulti semplicemente vendicativo da parte nostra, ma credibile. Come sconfiggi qualcuno che è di fatto in cima alla catena alimentare da un punto di vista culturale? Secondo me questo è molto, sì, cioè sono stata contenta di capire effettivamente quale fosse il loro ragionamento, e il dire come fai a punire questa persona, non vengono punite nemmeno nella realtà. Poi capisco che ovviamente si tratti di un lavoro di fantasia e tutto, però cioè è interessante il dire perché ci aspettiamo che lui riceva una punizione quando nella realtà raramente succede, e piuttosto si raccontano altre migliaia di storie pur di sviare da quella che è la spiegazione più ovvia. e volevo fare una mini riflessione, in realtà partita ispirata dalla nostra regina Taylor Swift, la cui canzone Anti-Hero viene appunto messa come colonna sonora nell'ultima puntata, che mi ha fatto super ridere. La canzone parla tutta del concetto di anti-eroe, del fatto che siamo il peggior nemico di noi stessi, della presa di consapevolezza delle cose che facciamo per sabotarci, e tutto il video è Taylor versione sdoppiata, che insomma si parla, e quindi molto appropriato all'intero percorso di Joan, e del fatto un po' di questo concetto di antieroe, nel senso che normalmente come antieroe definiamo qualcuno che è il protagonista della storia, che ha delle caratteristiche, dei comportamenti che sono opposti a quelli degli eroi, ma che non per questo significano che sia una brutta persona, no? Cioè poi può essere giocata un po' in entrambi i modi, però può essere sia un personaggio che fa un percorso positivo che un personaggio che fa un percorso negativo, e è un termine che è sempre più in voga ultimamente, forse anche per il fatto che da un punto di vista psicologico siamo più attirati da serie che comunque vanno a scavare un pochino più in profondità di tutti i personaggi, non soltanto insomma del cattivo un po' stereotipato. Però mi ha affascinato questa linea fra antieroe e cattivo slash antagonista in relazione a Joe, perché di fatto, cioè, sì, è il protagonista della storia, ma non c'è niente di eroico o non eroico che lo riguarda, cioè lui è un cattivo secondo me, però vediamo le cose dalla sua prospettiva, e per la prima volta alla fine di questa stagione mi è sembrato che riuscissimo a incasellarlo di più nella definizione di cattivo, perché abbiamo visto qualcuno come antagonista rispetto a lui che però era una persona buona, che sono Nadia e Marianne, mentre nelle stagioni precedenti ogni volta che c'era un personaggio femminile non era posto come suo nemico, quanto piuttosto come qualcuno che doveva proteggersi, doveva difendersi, cioè era molto meno attivo, oppure qualcuno come Love che era alla sua altezza ma a livello di crudeltà, cioè non era un personaggio buono che gli teneva testa. E mentre in questo caso aver avuto due personaggi come Nadia e Marianne, che sono personaggi moralmente positivi, eroici eccetera eccetera, abbia secondo me sfalsato un pochino la nostra capacità di mettere Joe al centro del discorso. Cioè se vediamo effettivamente la scena in cui pensiamo che Marianne si sia suicidata e lui si libera del corpo in un parco, cioè sfido a dire ok, voglio che la faccia franca, o non è lui il cattivo in questa sequenza. E quindi nel momento in cui Marianne effettivamente lo ha fregato, si riprende e se ne torna in Francia, cioè la mia aspettativa è che ora lei si vendichi, cioè ora per me lei è l'eroe, non so come dire. Quindi l'ho trovato uno shift leggero ma molto molto accattivante, e spero che l'ultima, cioè che la prossima stagione sia l'ultima, perché secondo me ora ci sono un po' tutte le carte in tavola per arrivare a questo showdown, compreso il fatto che Joe sia ritornato a New York, che è stato poi il punto da cui è partito, quindi mi sa proprio, sai, di ritorno a casa, ed è anche la sua versione più potente, cioè non è mai stato a questo livello di consapevolezza di sé, di accesso a risorse, di protezione, perché comunque ha Kate e tutto il suo team di Amazon praticamente che sono disposti a riscrivergli completamente la storia, quindi cioè è difficile vederlo andare più in su di così. Quindi mi viene solo da pensare o la fa franca o è il momento che cada, e sono curiosa di vedere da dove arriverà questa caduta, se arriverà, cioè come faranno alla fine a farlo in un modo che appunto ritengono credibile ma anche insomma soddisfacente.
Non ci avevo pensato, ma effettivamente questa cosa fa una grande differenza. Poi credo che anche ci sia un altro elemento forse che ci aiuta a vedere Joe più come anche un cattivo in questa intera situazione, ossia il fatto che ci sia appunto questa dissociazione, no? Questa doppia identità che noi vediamo sullo schermo, e che sia Joe stesso a vedere come cattiva l'altra parte. Cioè Rhys da lui è visto di fatto come una persona spregevole che sta facendo delle cose orribili, che deve essere fermata a tutti i costi, quindi abbiamo modo di in qualche modo vedere lui che si guarda e che per la prima volta pensa questo di quella che poi viene fuori essere una parte di lui, mentre diversamente nelle stagioni precedenti non c'era questa dinamica, cioè c'era lui che sì, ok, magari si rendeva conto di fare queste cose, ma vedevamo anche subito la reazione di giustificazione, intellettualizzazione, tutto quello che ci andava dietro.
Sì, lui non è mai stato il cattivo per se stesso, invece effettivamente, cioè, lo vediamo fare questo percorso e lo vediamo rendersi conto che la persona che ha chiamato insomma cattivo, spregevole, malvagio, psicopatico per tutta sta stagione, poi alla fine era se stesso. È un po' come se avesse guidato l'audience nel fare lo stesso ragionamento, no? E proprio anche con gli omicidi che vediamo secondo me nell'ultima puntata, sia del fidanzato di Nadia che del papà di Kate, cioè c'è proprio questa mancanza di giustificazione, come dicevi tu, che lo rende abbastanza terrificante, ma questa volta con il suo volto piuttosto che proiettato su qualcun altro. Forse ci siamo resi conto che non è esattamente il ragazzo ideale così.
Allora, stando con questo discorso, tra l'altro un po' di Joe e Reese e come loro due si interfacciano nel corso di questa stagione, volevo aprire una piccola parentesi poi su quello che abbiamo visto succedere sullo schermo, perché dal mio punto di vista è molto interessante, no? Anche a livello psicologico. Grande, enorme premessa importante da fare all'inizio di questo discorso: quella che vediamo sullo schermo in questo caso non è una accurata rappresentazione di un disturbo dissociativo d'identità o tutto quello che ci va dietro. Quindi chiaramente il fatto che ci siano due persone, che ci sia questa allucinazione, cioè questo non corrisponde a quella che solitamente è la modalità di espressione di questo tipo di disturbi. Però ci sono degli aspetti interessanti che secondo me è bello vedere, come il fatto che si crei in primo luogo questa sorta di dissociazione, perché di fatto quello che succede con Reese è che Joe in un certo senso arriva ad un punto in cui la situazione per lui diventa insostenibile, in cui torna a contatto con determinati traumi, determinati scenari, e il fatto che questo diventi insostenibile per lui porta ad una scissione dell'identità. Si creano due parti di Joe: una parte che è quella che noi vediamo per la prima metà della stagione in un certo senso, che quindi sembra essere altruista, innamorata di Kate, romantica, capace di prendersi cura degli altri, premurosa, intelligente, eccetera eccetera, quindi una parte un po' più magari positiva, se vogliamo. E poi abbiamo la parte che prende le sembianze in questo caso di Reese, che invece è quella in cui vengono cacciate tutte le cose che per Joe sono insostenibili, quindi tutte quelle consapevolezze su se stesso, inclusa la tendenza alla violenza, gli omicidi che ha alle spalle, questo desiderio di uccidere, lo stalking, insomma tutte queste parti che per lui non sono accettabili e che quindi vengono letteralmente relegate in un altro involucro in questo caso. Se non ci fosse questo sdoppiamento in due persone, potrebbe benissimo essere un'altra parte della sua identità, quindi un'altra identità dentro la sua testa. Quello che è interessante è che vediamo in questo caso che c'è una vera e propria amnesia, che secondo me è geniale. Cioè, questo è un aspetto che a me è piaciuto, il fatto che questo coincida molto spesso con quello che succede o che può succedere quando c'è una dissociazione. Nel momento in cui un'identità prende il sopravvento, diventa quella principale, ci possono essere delle amnesie per le altre parti incluse, no? Quindi noi vediamo Joe che effettivamente non si ricorda di aver compiuto questi omicidi, di aver ucciso delle persone, non si ricorda di aver imprigionato Marianne, anzi è convinto di averla lasciata andare, ed è proprio come se ci fossero dei buchi nella sua memoria che vengono colmati solamente nel momento in cui lui si rende conto che c'è un'altra parte, quindi inizia a realizzare che Reese in realtà è una parte di sé e inizia a realizzare che sono la stessa persona. È molto affascinante secondo me come è stato rappresentato questo aspetto, che in qualche modo può essere verosimile per quanto riguarda la sintomatologia in questi casi, così come credo che un altro aspetto che è stato reso simbolicamente in un modo interessante sia la questione dell'integrazione, no, delle parti, perché poi quello che succede tra Joe e Reese è che dopo un primo momento in cui loro due sembrano funzionare ancora a livello staccato, individuale in un certo senso, arriva un punto in cui si integrano nuovamente, che inizia ad essere rappresentato nel momento in cui collaborano per riuscire ad uccidere il padre di Kate, e poi l'impressione, la speranza anche da un certo punto forse che noi abbiamo, è che nel momento in cui Joe butta Reese giù dal ponte e poi si butta a sua volta, quello possa essere un momento in cui queste due parti scompaiono, rimangono separate, ma in realtà, e anche questo è molto simbolico, no? C'è un abbraccio prima che questa cosa accada, quindi è quasi come se noi potessimo in qualche modo vedere il momento in cui c'è effettivamente un'integrazione nuovamente di queste due parti, tanto che poi quando Joe si risveglia in ospedale, Reese non c'è più, ma non c'è più perché l'ha integrato dentro di sé. E il modo in cui si conclude questa stagione è proprio con il riflesso di Joe sulla finestra di questo grande grattacielo in cui sta avendo un'intervista con Kate, e vediamo che lui si guarda e riflesso vede Reese. Quindi, cioè, viene proprio secondo me rappresentato in modo simbolico molto efficacemente questo processo di integrazione, che poi di fatto è quello che si cerca di fare quando ci sono degli stati dissociativi, delle personalità dissociate. L'obiettivo vuole essere quello in qualche modo di reintegrarle, di creare una convivenza pacifica tra le parti, però in questo caso il problema è rappresentato dal fatto che le parti di Joe non sono innocue, cioè la personalità che è rappresentata da Reese è a tutti gli effetti una personalità violenta, una personalità estremamente pericolosa, quindi
quando c'è questa integrazione, di fatto possiamo prevedere che non sarà un'integrazione particolarmente utile o particolarmente funzionale per Joe, perché anzi è probabile che si crei sì una collaborazione, ma nel senso che questa parte più violenta venga accettata e le venga dato più spazio.
Prendiamoci la vittoria che almeno Marianne non sia morta, perché io ero veramente pronta a mettermela via che comunque avessimo perso anche lei ed ero già incazzata che perché guardo questo show che poi va sempre a finire a fare la stessa cosa odiosa e mi fa arrabbiare, perché lo faccio? D'altra parte ero anche lì tipo, come posso biasimare Joe per essersi costruito un'intera personalità intorno ad Edward Spillers, perché I have been there. E va bene, va bene, it's ok. Tra l'altro viene anche sollevato questo punto che ti volevo chiedere durante la stagione, in cui parlano di erotomania in merito al discorso di insomma del serial killer, delle motivazioni. Cos'è?
Si tratta di fondamentalmente un disturbo di tipo delirante in cui c'è la convinzione che in qualche modo un'altra persona provi dei sentimenti romantici, amorosi, cioè sia attratta in qualche modo da noi a livello romantico, amoroso, che vediamo in questa stagione quando c'è tutto quell'episodio dedicato al fatto che una fan sfegatata di Phoebe la prende, la rapisce a tutti gli effetti, la chiude in una stanza d'hotel e finché la tiene lì le esprime questi sentimenti molto forti nei suoi confronti, ma non solo le esprime dei sentimenti che lei ha nei suoi confronti, ma verbalizza tutta questa convinzione, che è una convinzione delirante, per cui Phoebe è la sua migliore amica. Phoebe pubblica delle cose perché vuole lanciarle dei messaggi attraverso Instagram, hanno dei tatuaggi condivisi, cioè tutto questo aspetto che implica una disconnessione con la realtà, cioè c'è uno scollamento effettivamente, c'è una compromissione dell'esame di realtà. Capita molto spesso che questo tipo di deliri siano rivolti a una persona famosa, come è stato rappresentato in questo caso. E in realtà poi ne abbiamo un altro esempio anche nella relazione che Joe ha con Rhys, perché un pochino c'è questo aspetto, non per niente ci viene dato questo input, nel senso che lui stesso poi ha questa venerazione nei suoi confronti, è convinto che siano legati, che abbiano un passato in comune, che ci siano dei punti di connessione importanti tra di loro. Quindi poi lui la porta chiaramente un livello più in là, con tutto questo aspetto di usare Rhys come corpo per proiettare questa altra parte della sua identità. Però questa parte è preceduta da una parte che noi non vediamo, in cui lui si ossessiona rispetto a questo personaggio, lo studia ogni dettaglio della sua vita e in qualche modo si convince che tra loro ci sia un legame.
Non l'avevo mai sentito come termine, poi in realtà nello show non mi sembra che lo elaborino nemmeno più di tanto.
Sì, è vero, è un termine che in qualche modo inseriscono lì ma poi non lo spiegano.
Mi aspettavo, tra l'altro, cioè essendo il termine che davano in associazione a questa fan sfegatata che poi viene usata un po' come capo espiatorio per essere il serial killer, mi aspettavo che quindi fosse una cosa che poteva in qualche modo essere uno specchio di Joe, però appunto siccome non ne parlavano più a fondo ero un po' interdetta su quanto c'entrasse, ma capisco effettivamente che rispecchi quello che lui fa con Rhys in un certo senso, che infatti poi il Rhys vero, diciamo l'effettivo candidato sindaco, Joe non se lo caga manco di striscio.
Cioè forse quello, no, riguardando la stagione a posteriori, poteva essere un piccolo spoiler, perché quando è stata presentata questa situazione, quando ci sono state date queste informazioni, c'è stato mostrato il titolo di giornale, no, che c'era scritto sul newspaper, il killer dei ricchi è un erotomane. Effettivamente è così, perché Joe lo è ed è il killer dei ricchi, quindi lì c'era la soluzione in qualche modo probabilmente alla domanda. Però in quel momento della stagione noi ancora non eravamo a conoscenza di questa informazione in maniera esplicita e quindi era più probabilmente più uno di quegli elementi che cogli nel momento in cui riguardi la stagione e dici ah cazzo.
Ok, no grazie, mi ha illuminato, sono contenta che effettivamente appunto fosse stato usato un po' con quell'intento, ma forse anche per quello si erano un po' riguardati dal dire, cioè dal dare troppe informazioni a riguardo, se no rischiavano forse di spoilerare il colpo di scena prima del previsto.
Sì, no, ho apprezzato in realtà, cioè nel senso, sempre tenendo conto, come abbiamo detto già 200 volte, del fatto che comunque stiamo guardando una serie TV che non è che aspira ad essere il punto di riferimento né per la psichiatria e né per la geografia e né per nient'altro. Però al di là di questo mi sembra che diano quantomeno degli spunti interessanti e che effettivamente alcune delle cose che vengono rappresentate possano in qualche modo, non so, aprire dei dialoghi interessanti su dei termini che non sono conosciuti, su dei disturbi su cui c'è molta disinformazione, insomma, danno degli spunti di conversazione.
Chissà, fra un anno, due anni, quando faremo anche la parte 3, avremo effettivamente una conclusione a questa storia.
Chissà cosa penseranno le nostre versioni di tra un anno di questo episodio che abbiamo fatto nel 2023, in cui abbiamo detto tutte queste cose interessanti.
Ai posteri l'ardua sentenza, no?
Netflix and Therapy è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Anchor, Amazon Music e tutte le piattaforme podcast che usate di solito. E se volete potete anche trovarci su Instagram a Netflix and Therapy per continuare a parlare con noi tra un episodio e l'altro.